Abbiamo letto dal Vangelo di Matteo il passo della discussione di Gesù sul matrimonio. Per aiutarci a entrare a vivere questa liturgia pasquale in rapporto a questa realtà preziosa. Viviamo questa domenica per riconoscere le storie preziose, le Pasque di ogni famiglia e di ogni coppia, e anche per celebrare insieme, perché è chiaro che il Signore passa ogni giorno, ogni settimana nella casa di ciascuno di noi, e è lì soprattutto che celebra il suo passaggio. Però poi esiste la comunità anche per riconoscere questo, per dirlo insieme, e quindi la giornata è per celebrare insieme quelli che nel fidanzamento si stanno aprendo a questa prospettiva, a questo patto della loro vita, quelli che trepidano in attesa perché si stanno preparando al matrimonio, quelli che stanno gustando le gioie e le primizie degli inizi, e quelli che invece magari non è tanto che sono insieme eppure sono già stanchi e stanno facendo fatica, quelli che soffrono perché si sono fatti male proprio loro che si amavano, quelli che stanno raccogliendo i frutti di una lunga storia fedele, paziente, quelli che piangono un distacco forzato e stanno procedendo da soli, quelli che si può continuare appunto a immaginare le immense storie. Noi siamo troppo abituati a parlare della famiglia come di un'idea. Le famiglie sono gli infiniti legami attraverso i quali passa la storia degli uomini e che Dio conosce uno a uno. E allora tutti in comunità ci stringiamo ancora una volta a celebrare questo patto. Tutti, per tutti, è importante celebrare il matrimonio e la famiglia come una grande cosa, come un grande dono. Mistero, mistero grande, e grande costruzione, perché come tutte le cose più belle le fa Dio eppure le fa fare agli uomini, no? Quindi certamente un dono di Dio il matrimonio e la famiglia, eppure è tutto costruito da noi, costruzione e dono senza i quali non è immaginabile la storia di nessuno di noi. Perché la storia di ciascuno di noi raccoglie gran parte dei suoi significati proprio nel nostro essere figli, nel venire da una famiglia, nell'avere dei genitori, averli avuti, nella storia concreta che la nostra famiglia ci ha fatto vivere. E anche per molti di noi nell'avere a loro volta costruito una famiglia, nell'aver generato e allevato dei figli dell'uomo. Quindi non è comprensibile l'identità di ciascuno di noi senza legargli attorno la storia familiare che lo racconta, lo definisce, lo inserisce in un racconto più ricco. E d'altra parte, senza il dono e la costruzione familiare, non è assolutamente immaginabile neanche la storia degli uomini, così com'è. Non sarebbe questa storia, se non grazie alla famiglia, al matrimonio. Se noi pensiamo ai miracolosi, avventurosi cammini dell'umanizzazione, non possiamo non pensare appunto alle infinite storie delle famiglie e delle generazioni, storie di affetti. Pensate, noi siamo uomini perché siamo affettuosi. Perché mutiamo l'aggressività e la paura in tenerezza? Ma pensate il lavoro che ci vuole per iscrivere degli affetti nelle persone. Per quanti anni bisogna voler bene un bambino perché capisca che l'affetto è decisivo nei rapporti umani, no? Che il legame buono con l'altro è il grande bene dell'umanità. Queste robe qui appunto che sono le cose elementari della storia umana, storia di affetti e di violenze. Non siamo così sprovveduti come i nostri notiziari televisivi, che quando scoprono una violenza familiare ci fanno su mercato, no? Purtroppo lo sappiamo, proprio perché sappiamo quanto è difficile l'amore, l'affetto. Sappiamo anche che le nostre famiglie hanno conosciuto e conoscono forme di violenza. Storie infinite di errori, le storie umane delle nostre famiglie sono piene di cose sbagliate, piene, proprio piene, anche oggi, anche adesso, anche qui, sempre. Di errori eppure di grandi costruzioni, di grande coltivazione di umanità, di tragedie e di gioie, costituite da una serie di invenzioni e di conquiste. Pensate, per esempio, appunto, l'invenzione della proibizione dell'incesto e quindi delle regole della parentela per dividere e unire, quindi per gestire la violenza e l'avidità che sono invece mortali e per dare delle regole alla solidarietà, all'alleanza. Cioè, questo è un ricamo stupendo del genere umano e delle differenze e delle alleanze. E sta tutto appunto in questo sistema prodigioso della parentela che distingue le generazioni, distingue i genitori dal generati, distingue l'uomo dalla donna, distingue il cugino, distingue i nonni, distingue i nipoti. Questa qui è un'articolazione assolutamente inventata. Il mistero della parentela è un mistero tipicamente antropologico, tipicamente umano, no? O pensate a tutta l'economia, l'altra grande struttura della famiglia, che è una messa in comune dei beni, a partire dal corpo, ma poi non è concepibile la famiglia senza mangiare insieme, senza avere una casa, senza avere dei beni da scambiare, dei regali da continuamente farsi per vivere, no? Allora, l'economia, e quindi tutto dietro l'invenzione della casa, addomesticare il mondo come casa. Il cibo, il passaggio dal crudo al cotto, per esempio, decisivo per la famiglia, insieme al fuoco, evidentemente. Il lavoro e i rapporti sociali, la divisione del lavoro, i rapporti di forza, i conflitti, i contratti, il diritto, no? E poi tutto il problema della città, della politica, del mettere insieme i diversi, per costruire le leggi e atteggiare gli individui a rispettare le regole, le leggi della città, appunto. Senza pensare a tutto il tema della cultura, della trasmissione, dell'educazione, che è assolutamente decisivo. Ecco, tutto questo, che noi poi tante volte superficialmente semplifichiamo troppo, no? Addirittura ignoriamo. Questo è il concreto dispiegarsi del piano di Dio. La creazione avviene così. Allora, il concreto squadernarsi del piano di Dio nella creazione, che ha al centro il matrimonio e la famiglia, come il nucleo centrale della creazione dell'uomo e dell'umanità, ovviamente, no? E grande scuola, interessante, perché la struttura che è la famiglia, il matrimonio, in realtà è una struttura che fa riferimento all'atteggiamento più libero, più personale che ci sia. Questo è misteriosissimo. L'amore, e di solito si pensa che l'amore è in qualche maniera creativo, angelico, individuale, indeclinabile, non può diventare struttura. Invece l'idea di Dio è proprio di fare della cosa più solida, più strutturata, come la parentela, come l'economia, come la politica, come l'educazione, come le generazioni, no? Di fare di questa costruzione protagonista proprio l'amore, che oggi invece stupidamente si tende a far valere come la cosa più privata. E questo è il cancro della nostra cultura moderna rispetto a queste questioni, di separare la struttura dal privato. E invece, appunto, l'uomo è questa sintesi che il più personale deve diventare strutturale. Il mondo deve essere fatto dall'uomo, per l'uomo, questo è il senso di questo legame. Se tu separi sta roba, il mondo diventa una macchina, magari economica, e il mondo e l'uomo viene relegato in cantuccio a coltivare con lo specchio i suoi sentimenti. Il suo sentimento non ha la forza di istituire il mondo, appunto. È ciò che invece Dio ha in testa. E allora il fatto che il matrimonio, la famiglia, è stato pensato da Dio come la grande scuola per imparare ad amare. E per alcuni versi si dovrebbe dire, ma qui bisognerebbe entrare con delicatezza e con profondità in questo tema, inventata la famiglia e il matrimonio da Dio per imparare a diventare come Dio. Cioè a unire Eros, il desiderio di pelle, dei corpi, all'amicizia, e all'agape, al dono di sé, nel corpo. E quindi insegnare agli uomini a diventare figli di Dio, o insegnare agli uomini ad amare come ama Dio, questo Dio pensa di ottenerlo soprattutto attraverso il matrimonio e la famiglia. Ecco, detto molto banalmente, no? E questo per affrontare l'impresa, ma anche qui che non è da staccare, l'impresa ancora più grande per alcuni versi di legare gli uomini nel mistero della fraternità. Cioè quell'elaborazione che noi facciamo nell'officina familiare in realtà è a servizio di questa grande impresa comune che è di costruire la fraternità, appunto, che è il desiderio di Dio, la famiglia di Dio, appunto, l'umanità. Il regno di Dio, quando Dio sarà tra gli uomini, quando Dio sarà con gli uomini, quando Dio sarà negli uomini, il regno di Dio sarà venuto tra noi. Ecco, questa grande opera, che è la creazione, vista dal punto di vista della famiglia, del matrimonio, questa grande opera è stata attraversata anch'essa dal lampo di Gesù. Ah, interessante, non era sposato, non aveva famiglia, è passato un ometto nel mistero familiare, no? E tutti si sono girati a dire: chi era? Cos'è successo? Questa è la Pasqua, no? Che possiamo applicare alla morte, possiamo applicare a tutte le grandi esperienze umane. È stata attraversata dal passaggio tra noi di Gesù. E allora, appunto, tutto il discorso del rapporto tra Gesù e questa idea di Dio, che un po' cogliamo nell'umile azione di Gesù, di cui tra l'altro abbiamo conservato pochissimo, come abbia vissuto davvero in famiglia, cosa pensasse della famiglia, cosa pensasse dei problemi della famiglia, del suo, non sappiamo niente. Però certo un paio di cosette le ha lasciate, per esempio il testo che leggevamo. In qualche maniera Gesù apparteneva a quegli uomini che immaginano che il sogno di Dio va tenuto vivo. Quando Gesù dice: ma non sai che è così fin da principio, l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua donna e saranno una carne sola. Cioè Gesù era appunto uno che aveva l'evidenza del disegno di Dio sul mondo, Quindi ribadisce questo progetto originario di Dio. E d'altra parte, l'altra cosa che Gesù ha lasciato senza fare dei discorsi è la sua straordinaria capacità di raccogliere e di, come si dice, incoraggiare, sostenere, tenere in piedi, guarire anche le storie più strampalate, anche le storie più fragili. Cioè la vita di Gesù è piena di incontri con persone anche dal punto di vista matrimoniale non regolari, non messe bene, e che pure Gesù ha saputo risvegliare, ha saputo, come si dice, anche a loro ha saputo far risuonare il sogno di Dio. e soprattutto, lo metto che è passato, ha tracciato la sua via, che vale per tutti, vale per gli sposati, vale per i bambini, vale per i vecchi, e la sua via sappiamo qual è, la via pasquale, che è quella del dare la vita, di perderla per riaverla. E quindi è una provocazione anche agli sposati, anche alle famiglie, no? È come se dicesse, guarda che te quella cosa lì che stai costruendo per dare esecuzione al sogno di Dio di creare la fraternità umana, cominciando dal rapporto uomo-donna-genitori, quella cosa lì riesci a realizzarla soltanto se impari ad amare nella maniera in cui io sto facendo, soltanto se tu entri in questa faccenda col coraggio di dare la vita. Non c'è altra regola. Se non arrivi lì, non la costruisci quella roba lì, non la compi perlomeno. E allora i cristiani, bravi, brava gente, i cristiani che un po' alla volta hanno capito il senso di questo passare di Gesù, ci hanno messo molto a rileggere anche l'opera del matrimonio, della famiglia, alla luce esplicita della Pasqua di Cristo. Cioè, ci ha messo secoli, sapete, vabbè, ovviamente, essendo cristiani, si sposavano e vivevano con fede questa loro esperienza. E questo poi è il contenuto del sacramento. Ma ci ha messo secoli a dire che in qualche maniera questo patto poteva essere celebrato come un sacramento. Il sacramento della Pasqua, appunto. Cioè, ci ha messo tempo a comprendere e a celebrare e a vivere il matrimonio come sacramento della Pasqua, del dono di sé che Gesù fa nella sua morte e resurrezione. E a mettere esplicitamente la regola pasquale e eucaristica a fondamento del matrimonio. Non so, adesso è chiaro che detto così magari resta un po' critico, bisognerebbe fare la storia della teologia del matrimonio per dar ragione di questo discorso che sto facendo, che i cristiani ci hanno messo tempo per dire che il matrimonio è sacramento, no? E intanto nei secoli, nelle civiltà di questi 2000 anni, i cristiani hanno cercato di annunciare l'idea di Dio. L'idea è la proposta alta. Anche qui attraverso formulazioni diverse, attraverso anche difficoltà, no? Il fatto che noi definiamo in maniera così limpida, ovvia, purtroppo, senza pensarci, il fatto che secondo noi cristiani il matrimonio è un'alleanza unica, capite cosa vuol dire unica? Certo vuol dire un uomo solo, una donna sola, ma radicalmente ancora di più vuol dire che come Dio è uno e Dio tratta ciascuno di noi fedelmente, nel senso che fa da uno a uno, e così noi concepiamo il matrimonio come unico. L'unicità del matrimonio in qualche maniera è una formula nella carne, nell'unione dei due che fanno una carne sola, dell'unicità di Dio. Dalla fede in Dio, appunto. Quindi, non lo sto a commentare, appunto, ma il fatto che noi diciamo che il matrimonio è unico, fedele, indissolubile, procreatore, fecondo, no? Non ci accorgiamo come sotto queste parole sta tutto un mistero e sta in qualche maniera anche tutta una pretesa che qualcuno tra gli uomini si alzi e dica a tutti gli altri uomini: guardate che noi abbiamo l'idea giusta del matrimonio perché ce l'ha data Dio, ed è vero, che è unico, fedele, indissolubile, procreativo. E questo quindi ci dà un compito difficile come cristiani. I cristiani si sono assunti in questa maniera un compito difficile, che è quello di partecipare alla fatica, all'impresa degli uomini di umanizzare la sessualità, di costruire legami, di generare, educare i figli, attraverso 1048, attraverso gli arresti di questa impresa, le trasgressioni, gli insuccessi, attraverso le risorse e i limiti di ogni cultura. i cristiani appunto si prendono in spalla questa impresa faticosa degli uomini, e d'altra parte qua dentro si assumono il compito di testimoniare l'utopia cristiana, di cercare di tradurre il sogno di Dio e l'ascito di Gesù dentro situazioni sociali e culturali diverse. E allora, per capire anche alcune cose che stanno girando così nei nostri discorsi di queste settimane, di questi mesi, no? Vedete, stiamo vivendo anche come cristiani una grande opportunità che bisogna cogliere, e non bisogna cogliere istericamente. Cioè, il fatto che stia succedendo, che arriva alla coscienza, per alcuni versi finalmente era ora che capissimo cosa sta succedendo, perché è da un bel po' che queste robe stanno succedendo. Ma questo passaggio di coltivazione dell'uomo, di cultura, che ha trasmutato i valori, cioè noi veniamo da una cultura cosiddetta tradizionale, patriarcale, contadina, dove c'era coerenza sistemica tra tutti i valori e i significati, no? Stiamo passando da questa cultura a una cultura moderna, e esasperatamente moderna, postmoderna, e quindi questo passaggio culturale sta trasmutando i valori. Non li sta eliminando, li sta cambiando. Quindi è infantile semplicemente dire distruggono tutto, si distrugge tutto perché non è più la mia società. Bisogna fare un po' più i grandi, capire cosa sta cambiando appunto. Questa società complessa, è difficile appunto da descrivere con due parole, ma la società moderna è una tipica società che divide gli ambiti, li specializza, quindi li divide anche la religione dal resto, e qui diventa difficile anche poi accogliere il senso unificato. Ma in questa società secolarizzata e complessa, dove vengono infragiliti i legami, le appartenenze, i significati veicolati dal gruppo, emerge invece l'individuo. E viene affidato al singolo, al suo desiderio di felicità, fino anche al suo sentire, alla sua invenzione, viene affidato il senso del matrimonio. Capite? Non è perso il senso del matrimonio. Però non ti è più dato dal gruppo, ma lo devi trovare. La cosa è anche affascinante, appunto. Ovviamente rischiosa, ovviamente fragile anche. Come il sistema della trasmissione sociale aveva le sue fragilità, i suoi rischi. E se qualcuno pensasse che la società tradizionale era tutta a posto, corretta, rispetto al disegno del matrimonio. Leggevo in un libro che a metà dell'Ottocento, avete presente la metà dell'Ottocento in Bergamasca, era un convento, cattolicesimo tridentino realizzato. In Lombardia più del 40% dei bambini erano illegittimi. Fate voi un conto, no, perché tante volte si dice una volta, qui stanno distruggendo. Cominciamo a vedere da dove veniamo. Allora dico, in questa situazione si tratta di fare la nostra opera, di dare una mano a Dio a fare la sua opera, in condizioni diverse. Non sono morti i valori, sono cambiati. E allora si tratta di essere in grado di riscegliere, di scegliere di nuovo, di ridecidere, di imparare a vivere i legami di fedeltà, di fecondità nei moduli di questa cultura, che sono i moduli della soggettività, per i quali il bene primario non è il bene del gruppo, ma è il bene delle relazioni interpersonali. E questa è la sfida che noi ci troviamo di fronte, no? E allora, in questa situazione, lo capite che il compito dei cristiani è un compito molto articolato. E io ve lo dico in due o tre passaggi che evidentemente poi dovrebbero far riferimento a analisi molto più precise e anche molto più problematiche rispetto a questi quadri. Però tante volte ci manca anche il quadro. Allora, mi pare che il compito di fronte al quale noi siamo anche come comunità cristiana, il primo è di riscoprire il Vangelo. Va bene fare le battaglie per le leggi, fare le battaglie contro il laicismo, fare le battaglie, ma io mi sto chiedendo dove sono i cristiani però. Perché poi ste robe qui che andiamo a dire ce le distruggono, le abbiamo tutti le nostre famiglie. Siamo tutti in queste condizioni. Allora, il problema non è tanto di difendere l'idea tradizionale della nostra famiglia, ma il problema è di riscoprire il Vangelo e di ritradurlo nelle nuove condizioni, risceglierlo appunto. Dare una testimonianza al Vangelo del matrimonio in queste nuove condizioni. Questa è la vera questione nostra. Possiamo anche fare delle battaglie in piazza per difendere l'istituto. Ma dobbiamo anzitutto recuperare il Vangelo. E dobbiamo recuperare, come si dice, l'obbedienza al Vangelo, la testimonianza al Vangelo, dar visibilità al Vangelo, dire con la vita come noi concepiamo il matrimonio. E d'altra parte, ovviamente, il compito allora diventa veramente quello di fecondare con la nostra testimonianza, con la ricchezza di legami effettivi, fecondare la cultura, la città nella quale viviamo, di dare il nostro contributo a tenere insieme la baracca, a tenere insieme le generazioni, a educare i figli dell'uomo, a far bene la scuola, a legarli a un territorio, a accogliere i figli abbandonati. Questi discorsi qua bisogna fare anzitutto. Non difendere l'istituto, poi ognuno in casa sua poi vive isolatamente, poi gli succedono dentro tutte le cose che va a accusare poi in piazza, no? E non fa niente per gli altri o per tenere in piedi effettivamente una realtà che è fragile, certo che è fragile. Allora una testimonianza cristiana, anzitutto, una mediazione culturale e etica seria, un offrire il contenuto dei nostri valori, renderlo spendibile, comunicabile, condividerlo. Direi soprattutto per chi fa più fatica, non metterlo insieme tra i bravi. E quindi la solidarietà con le fatiche che gli uomini e le donne di questa società stanno facendo, cercando anzitutto di comprendere. Bisogna anzitutto ascoltare, comprendere, poi interpellare, anche contestando. Tu puoi contestare, tu puoi dire, ma guarda che le robe che stiamo mettendo in piedi non hanno consistenza, soltanto se in qualche maniera lo dici da dentro, lo dici con verità e se lo dici soprattutto con amore, perché stai amando l'uomo appunto, non perché stai difendendo un'istituzione o un suo discorso. Quindi cercando di comprendere, di interpellare, e di trovare dei modelli, delle vie d'uscita, delle pratiche, dei contesti, delle politiche, dei sostegni, dei legami, rispettando e facendo leva sui mezzi e gli strumenti che queste società hanno. Non posso andare lì con la mia idea tradizionale, cioè i moduli del soggetto sono i moduli di questa cultura, io li devo rispettare. O il mio Vangelo è possibile che si traduca in questi moduli, oppure io presento solo un'alternativa di una civiltà passata, hai capito? Non il Vangelo. Quindi i moduli della soggettività e il dibattito democratico, che è la via attraverso cui gli uomini di queste società possono essere convinti, non c'è un'altra via, non posso imporgli. Devo convincere, ma questa l'abbiamo scelta come modalità della comunicazione, anche della ricerca della verità da un po' di secoli, non ci siamo accorti. Adesso ci spaventa la democrazia, ci spaventa la laicità. valorizzando tutti i legami, anche quelli più faticosi, sostenendo tutte le possibilità di tenere dentro, nella città, nella responsabilità, con buone politiche, con la pazienza e con la comprensione del Vangelo. E poi, permettete, con un po' di fiducia nell'uomo, non solo nei cristiani, un po' di fiducia nell'uomo. Guardate che l'uomo ha attraversato tante prove, ha superato tanti pericoli e difficoltà. Noi dobbiamo dargli fiducia, quella fiducia che Dio incessantemente gli accorda perdonandolo. Fratelli carissimi, Dio ci ha dato tanti benefici. Primo fra tutto il dono di nascere e di venire da una famiglia. Preghiamo perché ci renda capaci di testimoniare questo dono con la coerenza della vita. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
Signore, vogliamo credere che Tu restituirai alla creazione tutta la bellezza di cui Tu l'hai rivestita quando è uscita dalle Tue mani e che la nostra avidità e superficialità hanno spesso cancellato. Fa che il nostro modo di vivere e di agire sia coerente con il Tuo piano di salvezza. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Signore, ci hai amato senza riserve e chiedi anche a noi di amare con generosità tutti i nostri fratelli e di non escludere da questo amore i nostri nemici. Vieni incontro alle nostre titubanze, alle nostre paure. Aiutaci a comprendere che la grandezza dell'uomo sta nell'accogliere e nel donare il perdono. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Signore, Tu hai indicato nell'amore della donna e dell'uomo il segno del Tuo amore per la Chiesa. Aiutala ad essere grata per la Tua fedeltà, per la Tua sollecitudine, per la Tua dolce presenza nelle prove. Si lasci guidare nella sua azione pastorale da questo amore che previene ogni desiderio e realizza ciò che promette. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Signore, se guardiamo attorno a noi, siamo presi dalla tristezza. Tutto sembra effimero e poco durevole. Coltivare e mantenere legami saldi e profondi sembra sempre più difficile. Aiuta le coppie di sposi che nel Tuo nome instancabilmente si amano, quelle che attraversano momenti difficili, quelle che nella reciproca e ritrovata comprensione stanno ricostruendo il loro rapporto. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. O Signore che ci hai creati e redenti, fa che la nostra fede porti frutti abbondanti di giustizia e di carità, perché il mondo veda le nostre opere buone e glorifichi il Tuo nome, per Cristo nostro Signore.